E diamo subito il benvenuto a Marco Bontempi, sociologo e presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze. E Marco, buongiorno. Ovviamente buongiorno. Cominciamo con l'attualità e innanzitutto con l'operazione Tramonto, così è stata chiamata la cattura del boss che sta occupando giustamente molto spazio su tutti i giornali. Però prima cerchiamo di capire perché Tramonto, questo ce lo dice Claudio.
Sì, è la poesia che aveva scritto Nadia Nencioni, 9 anni, 3 giorni prima di saltare in aria con le bombe, la cui firma è quella di Matteo Messina.
A Firenze, no?
A Firenze. E lo zio, che ora è presidente dell'associazione dei georgofili, vittime dei georgofili, spera che finalmente venga fatta luce. E molti si domandavano cosa penserà Messina Denaro nel leggere questa poesia, perché gli è stata messa, e lo zio ha risposto nulla.
Niente.
Per uno che ha ammazzato 400 persone e se ne vantava. Ecco la poesia. Ricordiamo che insieme a lei morì la sorellina di 2 mesi e i genitori, insomma, morirono 7 persone. Il tramonto, il pomeriggio se ne va, il tramonto si avvicina, un momento stupendo, il sole sta andando via, a letto, è già sera, tutto è finito. Nadia Nencioni.
Come
fa
dire,
venire i brividi,
sì, 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 è così, è così. Marco Bontempi, poi naturalmente adesso ci sono tante polemiche sul perché la latitanza di Matteo Messina Denaro è durata così a lungo. E allora si legge su Repubblica: Trapani si è strusciata col boss. E poi ancora un'intervista a un importante magistrato che si è occupato per anni della cattura di Matteo Messina Denaro. Lei ha detto: la massoneria ha fatto da scudo, eh? Poi c'è anche la FBI che si è espressa dicendo: attenzione che la mafia è resiliente, non pensate che, cioè, è stato un passo importante ma tutt'altro che conclusivo. Ecco, Marco Bontempi, alcune considerazioni tue personali su questa vicenda.
Ma certamente è una cosa importante, certo anche che vedere che una persona così intensamente delinquente e criminale e riesca a vivere praticamente dappertutto, perché lui ha vissuto lì a casa sua o nelle sue zone, ma ha vissuto anche in giro per il mondo, e non è come Provenzano che stava nella grotta, è uno che si è mosso molto. E purtroppo sempre con queste coperture sufficienti e abbondanti per poterlo proteggere. E questo è veramente la cosa più inquietante, perché non è la condizione di un delinquente che si nasconde e basta, è soprattutto il fenomeno di coloro che lo coprono, di coloro che lo proteggono e che stanno in un'area che non vede la differenza tra ciò che è legale e ciò che è illegale. In questo senso la massoneria è un esempio proprio lampante, è un'associazione, come dire, che se uno va su internet ci trova perfino i siti, eppure però fanno queste cose. Noi non troviamo il sito della camorra.it.
Certo. Naturalmente internet, subito ci si affretta a dire che si parla di massoneria coperta, però ecco, date un'occhiata.
La massoneria è questa, cioè sono tutti silenziosi e coperti, quindi non sai mai quanto è graduabile il lecito e l'illecito. E questo è un problema che viene fuori ogni volta, cioè non è la prima volta, i magistrati parlano apertamente di queste reti di copertura, ma quello che è interessante dal punto di vista sociologico, secondo me, è questa mancanza di consapevolezza della distinzione tra il lecito e l'illecito, ecco, che porta poi persone più o meno delinquenti a proteggere un grande delinquente e a creare questo tipo di risultati. Però alla fine la cosa, insomma, come dire, la giustizia è riuscita ad arrivare fino in fondo. Può darsi che sia la fase terminale di quest'uomo, può darsi che abbia perso potere, ma questo non possiamo dirlo, insomma, almeno io non sono in grado di dirlo.
Ecco, Marco, Claudio voleva aggiungere qualcosa, poi...
Mi interessa da un punto di vista sociologico questa sfumatura di Marco, questo terreno ambiguo, no? La massoneria comunque rimane un terreno ambiguo tra il legale e l'illegale. Noi questi terreni ambigui sono molto pericolosi.
Decisamente. decisamente. Allora, del resto, i sociologi che studiano la mafia lo sanno da tempo, e anche quelli che l'hanno cominciato a studiare a nord, perché ormai lo sappiamo, è dappertutto, per quanto riguarda il nostro paese, l'hanno sempre scritto questo, cioè i terreni nei quali, anche a livello di cittadinanza, la distinzione tra lecito e illecito si fa una prassi che per cui alla fine le persone tendono a non vederle più queste differenze, sono un terreno ottimo di coltura anche per l'arrivo della mafia in queste zone. Cioè, e questo naturalmente appunto ha a che fare con dei sistemi organizzati anche, che queste produzioni, che queste sfumature le producono continuamente.
Allora, chi eventualmente, come dire, avesse problemi, ecco, su questo discorso della massoneria, io rimando all'articolo che trovate oggi su Repubblica di Dario Del Porto, un'intervista a Teresa Principato, magistrata oggi in pensione, che quando era a Palermo ha indagato a lungo sulla latitanza dell'ultimo stragista di Cosa Nostra. Durante la sua fuga, afferma Principato, il padrino di Castelvetrano ha potuto contare su una rete di copertura di carattere massonico che lo ha portato in tutto il mondo. E qui, quando si parla di massoneria, non si parla solamente di quella italiana, anche quella inglese, certo, per intenderci. Certo. Insomma, e quindi lasciamo adesso questo tema, che però insomma andrebbe approfondito, perché insomma, rimane in sospeso qualcosa di grave. Marco Bontempi, ecco, però rimane il fatto che è l'Italia un paese particolare rispetto ad altri, in cui il confine tra illecito e l'illecito, questo confine grigio, è presente da troppo tempo. Ecco, come spiegare, cioè, come si spiega questo? No, ne riparliamo dopo una canzone. È Adriano, okay. Adriano Celentano, sì. Ti penso e cambia il mondo. Questo è un bel auspicio. Ascoltiamolo insieme.
Sì. C'è una strada in ogni uomo, un'opportunità. Il cuore è un serbatoio di rabbia e di pietà. Credo solo al tuo sorriso, nel senso che mi dà. Da soli gli occhi non vedono. Ti penso e cambia il mondo, le voci intorno a me. Cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è. Vivo a fondo e l'inverno è su di me. Ma so che cambia il mondo, se al mondo sto con te. Io sono qui, ti aspetto qui, oltre il buio mi vedrai. Saprò difenderti, proteggerti e non stancarmi mai. Acqua nel deserto ti troverò, dormi e si vedrà, ti sentirai accarezzare. Ti penso e cambia il mondo, le facce intorno a me. Cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è. So che cambia il mondo, se il mondo sto con te. Io sono qui, ti aspetto qui, oltre il buio mi vedrai. Saprò difenderti, proteggerti e non stancarmi mai. Acqua nel deserto
Adriano Celentano, ti penso e cambia il mondo. Ecco, però noi pensiamo e questo mondo, almeno l'Italia, fa fatica a cambiare. Marco Bontempi, prima della canzone ci siamo lasciati con questo interrogativo, ma com'è che il nostro paese è così in difficoltà a fare la differenza fra il lecito e l'illecito? Questa contiguità, si parla di borghesia mafiosa, di Trapani che si struscia col boss, ma insomma mi sembra che non sia solo Trapani a strusciarsi con l'illegalità e con la mafia. Immagino che ti sarai domandato un milione di volte questa domanda, ma che risposta ti sei dato brevemente, purtroppo, perché abbiamo anche altri temi che vogliamo affrontare con te.
Ma per dirla con una battuta, ho quasi... È come il problema dell'evasione fiscale, è uno specchio di questa, di questo tipo di terreno, di palude, di terreno indistinto, perché l'espressione l'evasione fiscale in Italia è praticata, diciamo, esclusi i lavoratori dipendenti da tutti i ceti, da quelli che fanno, lavorano a un livello così di ditta individuale, a quelli che arrivano a fare le grandi società e la grande evasione. È una pratica sociale, da questo punto di vista, che esprime bene anche a livello territoriale, anche proprio di quelle aree del paese particolarmente sviluppate, ci sono studi su questo, appunto, a cui accennavo prima, le aree del nord che hanno un terreno di coltura che, in cui si confonde qualcosa che lo faccio perché mi conviene, lo faccio perché sono costretto, lo Stato ci mette le tasse, certo lo Stato mette tasse perché c'è una grande evasione, e allora c'è una grande evasione perché ci sono tante tasse, dicono i piccoli imprenditori, non ce la facciamo, ci strozza. D'altra parte, che cosa devo fare? Allora, visto che mi strozza, allora evado. Il risultato è proprio questo circolo vizioso. Ora sto schematizzando, ma in ultima analisi gli elementi in gioco sono questi, cioè sono una dinamica per cui l'azione illecita comincia, anche quando è piccola, comincia come un elemento difensivo e si comincia a pensare che non è illecito, perché appunto è. Il risultato di questo è che poi naturalmente i grandi pascolano su un sistema che tollera, come succede in Italia, un'evasione fiscale diffusa, perché i veri danni economici allo Stato li procurano naturalmente i grandi evasori, ma i piccoli evasori sono i tanti che, evadendo l'IRPEF per esempio, non contribuiscono allo Stato sociale, cioè non pagano le spese sanitarie come gli altri, e quindi sì, quando vanno all'ospedale si fanno curare in un certo senso.
Quindi per paradosso, Marco Bontempi, per paradosso tu ci stai dicendo che l'Italia ha sviluppato una mentalità potenzialmente suscettibile all'illegalità e dunque anche al fenomeno mafioso. Chiaramente adesso io sto esasperando questa cosa.
Nel senso, però questa cosa, come dire, questi fattori qui, se poi ci metti anche il problema di una crisi economica, cioè di una difficoltà di crescita, di sviluppo, eccetera, di un fenomeno di impoverimento di certi strati sociali che stanno in posizioni medie, la piccola borghesia, eccetera, o la classe operaia ancora di più. In questa situazione qua, un peggioramento economico aumenta il comportamento illecito come difesa, anche naturalmente i grandi evasori lo fanno già e lo fanno senza troppo preoccuparsene, perché poi sono quelli che si trovano raramente, ma anche a un livello più basso la difesa, che in qualche modo è spinta dalla crisi, favorisce una diffusione ulteriore di questo, e questo favorisce ulteriormente un terreno di coltura su cui la mafia può pascolare non soltanto la mafia in senso tecnico, ma in generale tutte quelle relazioni improprie e illecite che stanno proprio tra in questa zona grigia. È un po' come dire che noi più ci difendiamo dalla crisi attraverso comportamenti illeciti, più stringiamo il cappio della crisi e aumentiamo queste cose. Non è mai una soluzione, certo. Però ci vuole una volontà.
Allora, ecco, Claudio, e poi passiamo a un altro argomento.
Per chiudere, addirittura poi cosa succede? La mafia, certe organizzazioni si pongono come l'altro Stato, perché aiutano le persone, gli trovano lavoro,
assistenza alternativa
sociale, e questo crea questa ambiguità totale. Uno dice, ma qual è?
Speriamo di poterne venire fuori, però, come un paese normale.
L'arresto di Matteo Mazzeni Denaro segna che si può, però la storia per arrivarci segna anche che è molto faticoso, certo. E che richiede anche un impegno civile degli italiani, non soltanto la polizia.
Allora, un impegno civile, uno potrebbe aggiungere, forse anche un impegno etico e un impegno spirituale. E lo diciamo questo perché proprio oggi inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che quest'anno ha un tema assolutamente, come dire, in linea con questi discorsi che stiamo facendo: imparate a fare il bene, cercate la giustizia, un testo tratto dal libro del profeta Isaia. E oggi a Firenze ci sarà, diciamo, il primo incontro nella chiesa luterana di Firenze, Lungarno Torrigiani. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, aiutate gli oppressi, proteggete gli orfani e difendete le vedove. Questo è il testo biblico completo. Allora, l'orario per questo incontro è alle 18 nella chiesa luterana di Lungarno Torrigiani 11. Naturalmente, per chi ci ascolta da fuori Firenze, ci sono tante altre iniziative sparse un po' dappertutto. La cosa più semplice è consultare un motore di ricerca su internet e vedere come si articola, no, nelle varie città questa serie di incontri. Ovviamente è diventata una tradizione, una lunga tradizione questa di incontri tra i cristiani. E qualcuno dice, insomma, fino a che punto sono veramente efficaci, fino a che punto invece non sono diventati un elemento liturgico, che per carità male non fanno, però non aggiungono granché alla vita dei cristiani, dei credenti. Ecco, come presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze, che cosa ti sentiresti di dire su questo?
Allora... La settimana esiste da questa settimana di preghiera per l'unità di cristiani esiste da 80 anni, quindi da un tempo molto 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 lungo. In questo tempo lungo sono successe tante cose e non ultimi è anche un cambiamento importante della Chiesa Cattolica dentro per quanto riguarda l'atteggiamento nei rapporti con gli altri cristiani, insomma, nel Concilio Vaticano II. Questa cosa è stata affermata con grande chiarezza e non si torna più indietro. Da questo punto di vista il Concilio è un cambiamento profondo, è una vera discontinuità per questa questione rispetto al passato. C'è un'opportunità anche di un dialogo che sia fatto poi a livello delle persone. Le chiese protestanti hanno una lunga tradizione, diciamo sono le chiese che hanno inventato, direi, l'ecumenismo come modo di relazionarsi, e le chiese ortodosse hanno faticosamente, però soprattutto quella del patriarcato di Costantinopoli, con una maggiore chiarezza sempre più raggiunto anche livelli di adesione a un atteggiamento ecumenico. Qual è il risultato sulle persone? Perché poi alla fine quello che conta sono le persone, no? Perché le dottrine, le istituzioni, certo, sono rilevanti, ma alla fine sono le persone. E la risposta che faccio alla tua domanda è sulle persone. Vale la pena oppure sono solo atti liturgici che non hanno più di tanto? A parte gli atti liturgici hanno anche un senso di per sé, certo. E non possiamo soltanto come cristiani pensare che siano solo chiacchiere. Nessuno in generale, quale che sia la sua chiesa, la sua tradizione, ma le persone si incontrano davvero e questo è estremamente importante perché quello che succede in un incontro di dialogo ecumenico e anche negli incontri di dialogo interreligioso, ieri c'è stato la giornata di dialogo ebraico-cristiana che è nazionale e anche a Firenze l'abbiamo fatta in comunità ebraica con l'introduzione fatta dal pastore Carmine Bianchi come rappresentante del Consiglio delle Chiese di Firenze, che è nel direttivo che è il pastore della Chiesa Battista di Firenze, e anche la relazione del rabbino capo di Firenze, Gadi Piperno, sul tema proprio del versetto di Isaia: imparare a fare il bene, cercate la giustizia. E anche lì abbiamo visto un'esperienza personale delle persone, cioè un clima di condivisione, un'esperienza di come dire, spiritualità condivisa. C'erano rappresentanti delle chiese protestanti, della chiesa cattolica, il clima era un clima fraterno. Queste cose sono piccole, il sentimento di fraternità non è che lo si vede proprio, come dire, a volte bisognerebbe dire gli esseri umani non sono come gatti che fanno le fusa, però insomma facevamo le fusa nella sala della sinagoga, sì. Ecco, e questo lo faremo anche stasera, se Dio vorrà, nella chiesa luterana. Allora dice, vabbè, ma che cosa sono le fusa? Ma le fusa sono tanto nella vita, e sono tanto anche da un certo punto di vista quando le persone stanno insieme. Allora, da questo punto di vista, per esempio, diciamocelo apertamente, non è che la Chiesa Cattolica sia proprio il massimo per tante chiese protestanti. Insomma, io ho tanti amici protestanti e so bene che ogni tanto qualche cosa che non va, o anche un certo modo di alludere alla Chiesa Cattolica in maniera un po' polemica, critica, dando per scontato che insomma sono un po' così. Però poi quando lo facciamo il dialogo davvero, queste cose un po' si sciolgono, cioè ci si trova tra persone, condividiamo davvero di sentirci uniti in Cristo. Ed è una bella esperienza, ecco. Quindi
possiamo piccola, dire, Marco, piccola, Marco Bontempi,
non così piccola.
Possiamo dire che, diciamo, come qua segnala, sottolinea il pastore Valdese nel volantino che è stato preparato, diciamo, forse è, come dire, irrealizzabile un'unità in senso formale, ma la cosa importante è trovarsi fratelli, soprattutto, appunto, imparate a fare il bene e cercate la giustizia. Questa è una base su cui assolutamente insistere come credenti. Non so se questo è riduttivo, però mi pare importante.
Allora, nella storia dell'ecumenismo, le tradizioni che hanno portato poi a fare queste cose hanno avuto visioni diverse, no? Le chiese protestanti nascono nella diversità, e quindi il tema della facciamo un'unica realtà non è mai stato all'ordine del giorno, anzi, perché c'è il tema del dialogo, no? Anzi, semmai si può dividere, si può moltiplicare. La Chiesa Cattolica, quando è entrata nel dibattito ecumenico, è entrata, cioè finché è stata fuori dall'ecumenismo, diceva esiste solo una Chiesa ed è la Chiesa Cattolica, e quindi l'unità che cos'è? Diventate cattolici. Poi ha deciso che no, si può dialogare con i fratelli, che restano diversi, perché so che dialogo è, cioè era quello che c'era prima. E da questo punto di vista la Chiesa Cattolica nell'ecumenismo ha portato una convinzione di pregare per raggiungere un'unità visibile, cosiddetta, no? Che non significa più essere tutti cattolici, ma significa superare le divisioni, riconoscerci reciprocamente nelle diversità delle tradizioni. Quindi, da un lato, secondo me, l'insegnamento evangelico delle chiese protestanti e della diversità che non potrà essere cancellata in una unità è importante e dobbiamo tenerlo sempre presente, perché è la realtà delle cose. Dall'altro, l'aspirazione della Chiesa Cattolica non è più quella di cancellare le differenze, ma è quella di superare le tensioni. Per dire, i luterani e i cattolici si sono reciprocamente tolti le scomuniche che si erano dati nei secoli.
Allora, Marco,
c'è un lavoro anche in questo senso.
Siamo in conclusione per motivi di tempo radiofonico. Voglio ricordare che tra poco sentiremo invece Hamdan Al-Zekri, che è un rappresentante. Sì, un amico, ed è anche un rappresentante importante per quel che riguarda l'associazione, sì, LUCOI, no? del mondo islamico, e quindi parleremo anche del dialogo islamico-cristiano, che certamente altre situazioni, insomma, altre difficoltà, però certo. Vi invito a rimanere con noi, perché tra poco anche quello sarà veramente un'intervista realizzata ieri sera. Claudio, e siamo veramente in dirittura d'arrivo.
Ci terrei con una battuta, vorrei dire a molti fratelli cattolici che con cui a volte mi scambio, che ancora hanno questo, diciamo, fra virgolette, pregiudizio, no? Dio, cattolici cristiani, ci aggiungo, perché siamo cristiani anche noi, perché molti non lo sanno, mi rispondono in maniera un po' seccata a volte, dicendo: ma questi
vabbè, che i pregiudizi abbondano da tutte le parti, ovviamente.
È interessante.
Allora, Marco Bontempi, torneremo a parlare anche di questo argomento con te.
Grazie, grazie a voi.
A risentirci.
Buona giornata.